6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Nella puntata di oggi ospitiamo un grande viaggiatore, lui è Werner Kropik, e ha appena pubblicato un libro che si intitola Una vita in viaggio a cura di Paola Cerana, edito dall'Istituto Editoriale Ticinese. Da Lugano a Hong Kong in bicicletta, in Turchia, in Nepal e in Mongolia a piedi, in Bangladesh, Indonesia e Cina su treni a vapore e in autostop. Ecco, questi sono alcuni dei viaggi e delle avventure del documentarista Werner Kropik, sempre alla scoperta del mondo. Da quando aveva 16 anni e ha deciso che la sua vita sarebbe stata un lungo viaggio. Ma ha viaggiato anche in Austria, sua terra natia, e in Ticino, dove vive. Viaggia con la mobilità lenta, preferibilmente su treni o con la bicicletta o a piedi, sempre documentando il suo cammino con immagini. E appunto queste sue avventure in giro per il mondo sono raccolte nel volume che si intitola Una vita in viaggio, come detto, appena uscito per l'Istituto Editoriale Ticinese e distribuito da Edizioni Casa Grande. Buonasera e benvenuto, Werner Kropik.
Buonasera.
Il suo primo viaggio in bicicletta senza una meta l'ha fatto a 16 anni.
In Austria. Ma credo tutti gli adolescenti hanno questo momento che cercano una libertà, staccarsi dai genitori, staccarsi dalle regole. E per me era piuttosto quello il motivo di praticamente prestare, per farmi prestare la bici di mio papà e partire senza meta, appunto, ma solo anche per provare un po' i muscoli, come funzionano e fino dove arrivo poi. E ho prelevato dalla nostra dispensa un po' di pancetta e poi un po' di pane. E l'acqua si trova dappertutto nei villaggi in Austria, ci sono sempre le fontane. E ho dormito nei fienili, che ai tempi li lasciavano anche aperti. E questa esperienza un po' mi ha fatto vedere che non è tanto importante se la sera magari ti fa male il sedere dai chilometri fatti, ma cosa alla fin fine hai visto e hai vissuto, perché succede sempre qualche cosa. Allora non sono i chilometri che contano, che aumentano il valore di un viaggio, ma osservando questo mondo qualche cosa tiri sempre fuori.
Lei ha fatto del viaggio la sua vita, no? Abbiamo detto, è stato veramente un po' dappertutto. E volevo parlare di questo viaggio da Lugano a Hong Kong, 1994-1995. Il sottotitolo del capitolo è La falsa partenza. Un viaggio durato 7 mesi e mezzo con la sua amata bicicletta.
Sì.
Ma perché la falsa partenza?
No, questa è una banalità, perché abbiamo deciso quando partiamo, naturalmente dei amici, addirittura anche dei giornalisti, un fotografo, sono venuti per festeggiare un po' questa partenza. E dopo abbiamo fatto direzione Melide, ha cominciato a piovere forte, io ho detto ma dai, non siamo mica matti a pedalare adesso con quella pioggia, tutto bagnato. Torniamo, abbiamo comprato ancora una bottiglia di vino bianco e siamo andati a letto a goderci un po' ancora la comodità di casa, e poi il giorno dopo, presto presto, siamo partiti sul serio. Qualcuno ci ha poi visto sul ponte di Melide, ma i giornali parlavano già della nostra partenza, e per quello ci è andato bene, perché solo un'amica ci ha visto e non ha detto niente.
Ecco. Beh, insomma, è stato un viaggio interessante da Lugano a Hong Kong in bicicletta, con la sua amata bicicletta che l'accompagna da 31 anni, Tra l'altro c'è stato un articolo di questa, della scomparsa di questa bicicletta.
No, l'hanno rubato
recentemente.
Addirittura la polizia mi ha fatto vedere una fotografia del ladro sulla mia bici, anche molto nitido, però dato che in Svizzera non siamo tutti schedati, non sanno chi fosse, ma forse... Se era un assassino lo troveranno senza problemi, ma per una bici che non vale niente, capisco anche che non stanno lì a insistere più di quel tanto. Comunque lui ha legato la mia bici alla strada di Gandria, alla ringhiera, e per fortuna un amico che ha fatto jogging l'ha riconosciuto, mi ha telefonato e dopo la polizia ha detto non arriviamo con la macchina lì, si arrangia lei a rirubare la sua bicicletta, e così ho fatto, la prima bici che ho rubato in vita mia, ma era la mia.
E ha 31 anni?
Sì, non vale più niente quel lucchetto che quel ladro ha comperato per legarlo, vale di più della bici, e per quello forse non si intende tanto di biciclette, perché girano dei bici che valgono 5.000 franchi e rubano la bici. Se io volevo venderla dovevo io pagare ancora qualche cosa che me lo prendono.
E senta, lei, bici a parte, ha fatto dei viaggi anche a piedi, ha percorso la Siberia a piedi.
Sì, la penisola Yamal, ospite di una famiglia di nomadi delle renne, che non è che loro portano le renne a pascolo e portano le renne dove vogliono loro, ma seguono una migrazione naturale delle renne che fanno già da migliaia e migliaia di anni, perché prima... Questi Nenets si chiamano, è una tribù che originalmente viene dall'Altai, e loro prima erano cacciatori e dopo si sono accorti, ma in fondo è meglio seguire le renne e quando abbiamo bisogno di un arrosto tiriamo fuori un animale, e lo usano anche per il loro trasporto, hanno delle slitte, anche d'estate usano slitte perché scivola sulla lichene, scivolano queste slitte, dove trasportano tutto quello che hanno bisogno, specialmente i chum, che sono delle tende dove passano la notte, e loro devono passare la notte là dove per stare sempre vicino agli animali, alle renne, e ogni tanto devono cambiare ogni giorno il posto, e ogni tanto magari stanno anche 3-4 giorni fermi. Ed era molto interessante di vedere come certa gente vive, perché da Stalin in avanti i Nenet sono obbligati a mandare i loro bambini a scuola, questo è un obbligo, e mentre frequentano la scuola, che dormono anche lì, non so, a Salekhard per esempio, che è una città lì vicino, vedono com'è vivere in una casa scaldata con la doccia calda, adesso con internet, telefonini, televisione, tutto quello, però quasi tutti tornano a fare la loro vita da nomade, e dormire in questi chum, insomma, d'inverno quando fa 30 gradi sotto zero, lì non c'è riscaldamento.
E senta, il viaggio può essere meraviglioso, no? Magico, ma viaggiare è anche faticoso, soprattutto per come viaggia lei.
Uno deve motivarsi, deve sapere perché, perché anche questo viaggio in bici, dopo due giorni uno può dire ma chi me lo fa fare? Allora uno deve inventarsi, darsi una ragione. Ma questo non vale solo per il viaggio, questo vale per la vita in generale, perché se uno si alza il mattino da un comodo letto bello calduccio, deve avere una ragione. Certo, tanti si alzano per pagare poi l'affitto con la paga che ricevono, ma c'è qualche cosa oltre a quel modo di vivere. Io troverei una vita passata solo per guadagnarsi i soldi per le spese di tutti i giorni sarebbe triste. E per quello nella nostra esistenza non c'è un senso se non quello che noi diamo a quello che facciamo.
E immagino che ogni viaggio sia diverso e lasci qualcosa, un ricordo diverso.
Le cose capitano, io sono contro viaggi programmati dove l'agenzia ti dice in quel giorno ti trovi lì e vedi questo e ti trovi là e dormi in un albergo di 4 o di 5 stelle e lì mangi lì. Uno sa già come si svolge tutto il viaggio, per me non è un viaggio. Un viaggio è quando, come in bici, non sapevo mai dove arrivo. Non sapevo mai se trovo acqua, se trovo qualche cosa da mangiare, se devo dormire in tenda o se c'è magari qualche ostello dove dormono anche i camionisti. E questo rende il viaggio interessante perché io viaggio per vivere emozioni, ma se è tutto già programmato, dove rimangono le emozioni?
E abbiamo parlato della Siberia, che probabilmente è il territorio più freddo della Terra, e invece ce n'è un altro che è forse il più caldo e sta in Etiopia, la porta dell'inferno.
È un vulcano che ha un lago di magma con un diametro di circa 80 metri. Dopo dipende, perché io ho fatto questo viaggio anche con un vulcanologo italiano che mi ha spiegato, perché lo visita regolarmente, per quello ha visto che il livello di questo lago può abbassarsi anche di 50 metri o addirittura uscire, che la lava esce. E lì si vede la lava che bolle. E che ha naturalmente anche un certo odore, e la gente del posto la chiama la porta dell'inferno, perché io non ho mai visto un posto dove ho capito che la crosta terrestre in fondo è molto sottile, non ci vuole tanto perché qualche chilometro sotto i nostri piedi, c'è questa magma liquido. E ogni tanto, quando si assestano le scholle, insomma, c'è un terremoto anche tremendo. E essere davanti a questo lago di magma mi ha fatto un'impressione incredibile. E questo è uno dei posti, tra l'altro, più caldo, perché c'è un lago salato e già. Quando c'erano in Egitto i faraoni ancora, vuol dire 4.000 anni fa, hanno portato il sale di quella zona fino in Egitto. E ancora oggi, ogni giorno, circa 5.000 camelli portano il sale, ma per pochi chilometri. Dopo sono i cinesi che hanno costruito una strada e dal bordo del lago lo portano poi via col camion. Ma la gente locale non voleva che vanno con i camion in questa zona dove estraggono il sale perché perderebbero il loro lavoro, perché vivono di questo guadagno del trasporto del sale. E questo sale viene ancora venduto in tutta l'Africa, diciamo sono blocchi che hanno un certo peso e per quello hanno un certo valore, vuol dire. Salario viene da sale, perché una volta si pagava anche col sale.
Stiamo parlando di questo suo nuovo libro, Una vita in viaggio, che è curato da Paola Cerana. Ecco, come avete lavorato insieme, diciamo, per la creazione di questo volume?
Ma
Che tra
lei ha.
l'altro è corredato da delle fotografie originali fatte da lei durante i viaggi.
Nel libro purtroppo non sono tanto belle, sono delle diapositive che tutta la vita ho già fotografato, servivano più per illustrare
Beh,
certi
rendono
momenti.
molto.
Comunque in colore rendono di più. Io sono anche contento che ho ancora tenuto questi 15.000 diapositive. Perché oltre al contenuto dei miei diari è una fonte di ricordi che non voglio mancare.
Ecco appunto, e con Paola Cerana come avete, insomma,
Ci
lavorato?
siamo incontrati per caso sulla vetta del Monte Boglia e lei che ha visto una mia intervista dove ho menzionato che ho cominciato scrivere un libro, però alla fin fine sono finite in un cassetto queste pagine. mi ha dato una mano, ma con un grande entusiasmo, e devo dire che questo mi ha motivato di più di fare questo libro, perché le prime 40 pagine, anche col mio italiano un po' limitato, non si poteva presentare come libro. E addirittura vogliamo scrivere insieme un secondo libro con un testo, con un titolo un po' strano, Il cibo, il sesso e la nostra relazione con Dio. Però questo è buttato così, magari cambiamo anche idea. Comunque
vediamo se ve lo pubblicano. Senta Werner, c'è una cosa che volevo chiederle. C'è mai stato un momento durante questi viaggi in cui si è trovato in difficoltà, non scomodità, ma difficoltà nel senso che ha temuto, ha avuto paura per se stesso magari?
Sì, ci sono diversi momenti dove, specialmente con la distanza, mi sono detto lì mi è andata bene. Non so quanti autisti di camion mi hanno visto nell'ultimo momento, o se su una strada stretta si incontrano due camion, il camionista sceglie probabilmente un ciclista perché subisce solo qualche spruzzo di sangue, invece di andare contro un altro camion che ha un danno molto più profondo. Allora lì mi è andata bene, grazie anche a questi autisti che stavano attento. Altre situazioni, per esempio in Siria, abbiamo dormito senza saperlo su una zona militare, un terreno militare, e dove era proibito, ma il cartello era scritto in arabo, per quello non l'abbiamo capito, e poi ci siamo trovati con 5 Kalashnikov puntati sulla testa, perché 2 giorni prima c'era un attentato a Damasco con 17 morti e loro pensavano che magari siamo noi gli attentatori, finché hanno capito che siamo innocenti turisti e non terroristi.
Beh, qualche rischio l'ha corso, diciamo.
No, non credo, perché l'altro giorno, guardando dalla mia terrazza, ho visto una tegola che è scivolato giù, che si appoggiava appena appena sulla gronda. Se un piccione si sedeva su questa tegola, cadeva, e se dal quinto piano la tegola di 2,5 kg prende un passante, quello lì è morto. Vuol dire che i pericoli sono dappertutto. Dopo, se uno viaggia tanto, ha un po' il fiuto dove deve stare attento, cosa deve evitare, dove ci sono i momenti di pericolo. Io avevo problemi solo con i cani in Tibet che ci attaccavano, però non do nessuna colpa né al cane né ai nomadi, perché loro devono difendere il loro bestiame dai lupi, dai orsi, dal leopardo delle nevi.
Werner Kropik, ha già in programma un nuovo viaggio?
Sì.
Ripartirà?
Io, questo amico con quale ho già viaggiato in Bangladesh, mi ha proposto di rivisitarlo di nuovo in gennaio. E io trovo il Bangladesh, non ci sono turisti perché non c'è nemmeno un'infrastruttura o qualche cosa, per quello... Lui ha lì un amico che ha una barca, e passare, non so, una settimana o 10 giorni anche su quella barca, diciamo inserendo in un viaggio anche questa discesa del Brahmaputra, è bellissimo. Quando si dorme sulla barca e dopo magari ti fermi per vedere le attività in un villaggio dove fanno lo zucchero, dove fanno i dolci, dopo fanno la tessitura, e queste cose è come tornare nel Medioevo, e per quello siamo privilegiati, che noi vediamo questo, lo viviamo, lo annusiamo, ma possiamo dopo tranquillamente tornare nel nostro mondo comodo.
Werner Kropik, Una vita in viaggio, un libro a cura di Paola Cerana, edito dall'Istituto Editoriale Ticinese. Ne abbiamo parlato in questa puntata. Werner Kropik, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi.
6 di Sera Magazine termina qui, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana. Thank you.